Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, bentornati per una nuova puntata in diretta con Fabrizio Patriarca che ci ha raggiunto.
Buongiorno, buongiorno Alberto.
Un saluto carissimo a Flaminia Naro che sta cambiando qualcosa nella sua identità.
Cognome. Sì, io sono una sintetica, ho sintetizzato il cognome, quindi da Marinaro a Naro.
Presto sarà solo O.
Potrebbe.
L'Istuardo, fantastico.
Molti ascoltatori ci chiedono qual è il brano che usiamo adesso nel 2014 per la quinta stagione che apre le nostre dirette. Bene, è la colonna sonora di Sinedoche New York, un film molto intenso con un grandissimo Philip Seymour Hoffman che con questo film segna il suo capolavoro. Bene, quello è il tema del film. Ma per tornare ai libri che sono argomento di questa trasmissione, ma anche gli editori che lo sono altrettanto, visto che io appartengo alla categoria, abbiamo con noi Antonio Monaco, come ogni puntata, da Casale Monferrato per svelarci cosa avverrà il 23 aprile del 2015. Sarà una data importante per chi non legge, perché?
Siamo, diciamo, come editori impegnati a organizzare una grande festa del libro e a fare un lavoro preparatorio rivolto soprattutto ai non lettori, ed ovviamente è una sfida grande perché lì, diciamo, è il bacino principale di fronte al quale appassionare nuove persone al libro.
Benissimo, questa è un'idea della Laura Donnini, la nostra cara amica, direttrice della grande casa editrice Rizzoli, del gruppo Rizzoli, che amministra da un anno e qualche cosa. Prima ha fatto tanto parlare di sé anche in Mondadori, prima ancora in Harmony. Bene, il tuo rapporto, devo dire, con Laura, di lavoro e di collaborazione, si farà sempre più intenso e vedremo appunto il 23 aprile, che è un giovedì del 2015, cosa avverrà in tutte le piazze d'Italia, ma soprattutto a Milano, se non ricordo male.
Beh, diciamo che Milano sarà un punto centrale, anche perché saremo proprio a ridosso della partenza dell'Expo che partirà il 1° di maggio l'anno prossimo, quindi in questo senso ovviamente si tratterà di valorizzare quel momento di attenzione mondiale, diciamo, sull'Italia, però assolutamente è un'iniziativa che deve coinvolgere tutta l'Italia e quindi naturalmente Roma, ma anche le realtà, diciamo, territoriali, per coinvolgere le librerie, per coinvolgere i bibliotecari. Questo è decisivo. Cioè non è possibile sviluppare effettivamente un'iniziativa, chiamiamo, di grande passione, di grande movimento, di grande agitazione, diciamo, di grande sensibilizzazione e poi concentrarla solo in un punto. Ecco, questo è il compito che dovremo assolvere.
Per essere informati, per seguire l'evoluzione di questo ambiziosissimo progetto, ricordiamo ai nostri ascoltatori come segnare nei loro supporti elettronici, nei loro apparati elettronici, per seguire l'iniziativa, hashtag leggo perché, oppure cancelletto per chi non lo sapesse, leggo perché è il nome dell'iniziativa, e in questo modo sarete sempre informati di come ci avviciniamo, questo conto alla rovescia, al 23 aprile 2015, sarà un giovedì. Ma torniamo a Antonio Monaco, che forse qualcuno lo sa, altri non lo sanno, ma lo diciamo pubblicamente, scrive delle lettere alla vecchia maniera, però le numera. Questa lettera da editore a collega, che è arrivata al numero 44, se non ricordo male, quindi un numero bellissimo, insomma, quasi musicale. Nella lettera numero 44 Antonio Monaco definisce un po' delle categorie di editori. Mi permetto di ripeterle, rielencarle velocemente. Lui parla di editori apocalittici, poi ci dirai perché, editori riformatori, e anche qui ci dirai perché, editori conservatori, e qui diciamo che la definizione è già esaustiva, immaginiamo cosa voglia dire, e gli alternativi. A te la parola, Antonio.
Ecco, sono ovviamente ogni volta che si fanno delle categorie, è un tentativo da una parte di semplificare un po' la realtà per renderla più comprensibile, ma dall'altra anche di far vedere che non c'è un unico modo di esprimersi né un unico modo di pensare. Quindi in questo senso identificare almeno quattro tipologie è un modo per vedere come gli editori in questo momento stanno affrontando la crisi, nel senso che proprio sinteticamente gli apocalittici ovviamente sono quelli che vedono la situazione della crisi come irreversibile e quindi di fronte alla quale lo scenario cambierà completamente, molti si sentiranno diciamo finiti e molti pensano di dover cambiare assolutamente tutto. Nei riformisti evidentemente c'è invece una concezione più pragmatica della situazione, pensando che abbiamo una situazione difficile ma in via di superamento, e ritengono di avere anche delle idee, delle proposte appunto per superarle, diciamo in modo riformistico. Per i conservatori evidentemente questa situazione di oggi viene vissuta invece come un cambiamento che va corretto, che va in qualche modo come dire ridimensionato per ritornare a modalità, valori, prospettive che forse erano più significative, più presenti in passato. Gli alternativi evidentemente invece in questa situazione di crisi vedono un'opportunità per cambiare paradigmi, per cambiare modalità operative. Ecco, adesso molto sinteticamente queste.
No, ma ci torneremo.
Sì,
perché...
ma Antonio, quello che volevo capire, ma mi sembra che si sia capito da quello che hai detto. In sostanza, per uscire da questa crisi state puntando sulla varietà delle letture per cercare di avvicinare. È questo?
Direi che sì, gli editori di fatto stanno facendo questo, e secondo me come insieme di editori dobbiamo rispettare queste differenze e seguire queste diverse strategie, non cercare una strategia unica, perché se no rischieremmo solo di sbattere il muso.
Guarda Antonio, io sinceramente mi sento di dirti intanto che in una di quelle categorie, ce lo siamo già detto privatamente, mi sono ritrovato al 100% come dire dipinto come si dice nelle canzoni romanesche, no?
Certo.
Ma quale sarebbe questa categoria?
Ti dici qual è la categoria?
Lo diciamo la prossima puntata, dai, un po' di curiosità, perché secondo me di questa lettera se ne parlerà molto, tra l'altro tra noi colleghi diciamo che esiste un piccolo tam tam che dopo pochi secondi che tu l'hai inviata già arrivavano i commenti, ma questa è un'altra storia. Dai Antonio, ti ringraziamo tantissimo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
D'accordo, arrivederci.
Carta vetrata.
Ci spostiamo fuori da Roma a Piedimonte Matese, un piccolo centro della Campania che in qualche modo vuole rappresentare la curiosità del camminare e del leggere. Che cosa vuol dire la viandanza, l'erranza, il camminare in qualche modo attraverso le letterature? Ecco, questo Festival dell'Erranza che è diventato un punto di riferimento interessante, un po' come i piccoli festival che si svolgono un po' in tutta Italia, anche adesso dal sud ci sono delle belle voci, incominciano a dare rilevanza a questo cammino. E abbiamo con noi uno scrittore, un animatore, l'ideatore di questo festival, Roberto Perrotti. Dici qualcosa di più di erranza e letteratura.
Beh, insomma, grazie, ma stiamo finendo oggi, stiamo chiudendo questi 4 giorni di incontri a Piedimonte Matese, nel chiostro di San Domenico. Il festival è il Festival dell'Erranza, per cui abbiamo praticamente, insomma, innanzitutto erranza come aspetto specifico del movimento, un movimento che ha a che fare con la riflessione innanzitutto, per cui abbiamo per questo invitato, così come l'anno scorso, degli autori e oltre che dei viaggiatori, fra i quali ad esempio c'è stato Franco Arminio in apertura.
Il cittadologo, com'è il suo termine?
Il paesologo,
ecco, sì, è notissimo, sono tanti anni che porta avanti questo suo progetto, molto prima che partisse la collana La Terza Contromano, insomma, che ne dici Fabrizio?
Sì, sì, sì. Esatto, è stato insomma molto efficace come sempre, appunto la sua battaglia per la rivalutazione del paese, della vita in paese, insomma, e non della fuga dai piccoli centri. E poi lui, ad esempio, ha detto una cosa incredibile, cioè noi spesso diciamo il paesino, allora si dice ma che cos'è questo paesino? Cioè c'è un paese, punto, cioè insomma, bisogna sostanzialmente avere una, come dire, un rispetto e anche insomma non avere certo un complesso, insomma, di vivere.
Quello che ho visto con piacere, poi diamo anche il sito per chi volesse rimanere in contatto per la prossima edizione, per venirvi a trovare, sì, è il vedere la ferrovia come un bel elemento di collegamento. Tra l'altro l'avete messa anche in home page sul sito e sì, in qualche modo si lega anche a un altro festival che si è svolto nella Baronia questo agosto, di un musicista, no?
Sì,
che
sì,
ha voluto riprendere le ferrovie abbandonate, quella appunto che faceva Candela, arrivava in Puglia per fare delle tappe del suo festival.
Sì, sì, e noi sì, insomma, voglio dire, la ferrovia è una simbologia molto, molto ampia, insomma, molto forte, molto forte, quindi insomma credo insomma che abbia fatto un po' breccia. Tanto è vero, molto spesso insomma le immagini che accompagnano anche gli articoli insomma di giornale altro insomma hanno voluto ripetere, insomma, riprodurre questa.
Senti Roberto, ho visto che avete dato un titolo all'edizione di quest'anno che è La dimora e l'altrove.
Sì, esatto.
Proprio per il concetto di voler andare via, fuggire dalla propria dimora e poi il tentativo di tornare.
Sì, esatto.
Questo è quello che è il leitmotiv di tutto il progetto di quest'anno.
Sì, sì, insomma la relazione che intercorre fra la dimora, che ha qualcosa che ha a fare ovviamente con un senso di sicurezza, di confine, no? Di confine, insomma, di residenza, ecco, insomma. Mentre invece l'altrove esattamente, diciamo, è un termine che si pone non in contraddizione, ma consente di muoversi verso l'altro.
Che poi è un concetto molto attuale che ha fatto suo Marco Augé, che ho visto che è uno dei vostri protagonisti, che vede
Marco Aime.
Ah sì, purtroppo io lo leggevo alla francese. E no, che è il concetto poi di questa della nostra società che è molto mobile, anche molto nomade.
Tu parli forse dei non luoghi. Sì. Fabrizio,
sì, sì.
Probabilmente.
Sì, sì, ma no,
Roberto,
ma
vedo che
prego.
Tra l'altro la bibliografia tra ospiti, insomma, libri determinanti è abbastanza variegata, veramente, da Aime passando per Magris, Augé, appunto, come diceva Flaminia.
Sì, sì, sì. Cioè, un nostro sogno futuro avere Augé anche qui. Perché
ho visto Peter Ante, ho visto, a parte Aime, anche Emanuele Trevi, insomma Ponte alle Grazie, sì, insieme a Raffaello Cortina è molto ben rappresentata fra i vostri capisaldi.
Sì, sì, esatto. Trevi è venuto l'anno scorso e ci ha dato una grossa mano per impostare il festival, insomma,
è un genio, un genio. Possiamo dire che tra gli intellettuali italiani è quello che al quale dobbiamo di più per innovazione.
Esattamente.
Mi dicono dalla regia che il festival che organizzava Vinicio Caposella in Irpinia è lo Spons Festival, appunto quello che citavamo prima, anche quello, sì, che camminavano un po' tra vecchie stazioni abbandonate, tra una e l'altra, percorrendo questo festival dedicato alla musica folk, che poi in realtà ormai è un po' tutto, perché vediamo anche quanto gli Stati Uniti, come in Inghilterra, stanno recuperando il cosiddetto country evoluto, no? Pensiamo a quanta musica oggi ritorna e abbandona determinati tecnicismi per rielaborarsi attraverso fluidi più basici, più elementari, come direbbe l'assistente di Sherlock Holmes, elementare, Watson.
Sono impazziti, perdonali.
Insomma, è chiaro che tutto questo accade anche perché, ci tengo a sottolinearlo, si è creata una speriamo, una sufficiente cultura, no, del viaggio, dello spostamento.
Senti, perché non mettete o non pensate di inaugurare, per esempio, una parte sui nostri grandi saggisti di viaggio, insomma, da Manganelli ad Arbasino, Fosco Maraini, per dire, insomma, noi abbiamo avuto nel Novecento grandi viaggiatori che sono stati eccelsi scrittori.
Sempre coi piedi per terra, perché questi non sono viaggiatori come gli altri viaggiatori, quindi si viaggia a piedi, giusto?
Sì,
la caratteristica forte che poi abbiamo anche in altri festival, come appunto quello portato avanti da Nacci in Toscana, tanti altri amici stanno in qualche modo, vi state imitando l'uno con l'altro, ma questo è un fatto positivo, lo dicevamo già in un'altra nostra discussione, qui non si sta mettendo il marchio, il trademark, il copyright, il brevetto su un'idea, ma anzi al contrario, più nascono iniziative ispirate da questa volontà di riprendere contatto con i piedi per terra, con il tempo lento, col tempo che fa in qualche modo incontrare le persone non in modo virtuale ma in modo molto fisico, e l'essere peripatetici, camminare insieme parlando di libri, insomma, in qualche modo secondo me è di grande fascino, e la novità che in provincia di Caserta, se non ricordo male, il comune.
Sì, provincia. Allora io voglio precisare questo aspetto. Noi siamo a sud, nella provincia di Caserta, insomma, sottolineiamolo, cioè,
bravo,
nel senso che siamo in un punto insomma, dove di solito la nostra provincia è conosciuta per altri motivi. E insomma è importante questo, perché io sottolineo che c'è una piccola banca, questo perciò dicevo c'è una buona aspetto imprenditoriale.
Facciamo un po' di pubblicità, non c'è niente di male. Banca Antonio Capasso
è molto importante, perché lui ha creduto in questo mio progetto, che era insomma, voglio dire, anche un po' di rottura.
Beh, un filantropo, un illuminato.
Sì, perché insomma la Banca Antonio Capasso ha promosso molte altre iniziative, però questa è molto legata, al secondo anno che Total insomma promuove integralmente l'iniziativa, quindi insomma voglio dire, io posso fare questo perché c'è una banca e non passo attraverso i vari meccanismi lentissimi delle varie cose che insomma conosciamo un po' tutti.
Fantastico.
Insomma, questo è importante, perché c'è una piccola banca in un piccolo paese, il mio era un piccolo progetto insomma, ma era tutto probabilmente di buona qualità, per cui messa insieme le due cose e insomma oggi abbiamo una risonanza anche sui media, insomma, oltre che insomma questa bella intervista che state facendo, ma insomma voglio dire, ci sono state anche in questi giorni altre risposte di altri media, insomma questo
fantastico.
È molto molto importante.
Roberto, ti aspettiamo a Roma, perché vorremmo sentire da te magari fra qualche settimana gli echi di questa manifestazione, come sono stati insomma al di fuori della fase di svolgimento, che ci crea come sempre l'ansia, ma non si è in grado di dire veramente com'è andata finché una cosa non è finita.
Esatto. Noi finiremo esattamente fra 2 ore e un quarto, quindi insomma incrociamo le dita ancora.
In bocca al lupo veramente di tutto cuore, ciao.
Grazie infinite, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta da Carta Vetrata, ci colleghiamo con Trieste, dove abbiamo con noi Roberto Metz. Metz è un pittore, uno scrittore, un personaggio a tutto tondo che da 65 anni calpesta anche lui, in qualche modo in termini di viandanza, percorre la sua vita, la sua strada e intercetta tante sensibilità. Uno dei libri di cui vogliamo parlare oggi è Amore Ovale, che è dedicato al suo trascorso, alle sue avventure in campo sportivo, nel sport diciamo più famoso per il fair play, per il terzo tempo, per l'amicizia, che è lo sport a squadre inglese per antonomasia, il rugby, anche se alcuni dicono che non è il rugby ma il cricket, il croquet, chi più ne ha più ne metta. Ma Roberto, cosa ne pensi di questa stile inglese di questo sport?
Allora, io penso, e lo metto anche nella prefazione del libro, dove faccio un po' di storia prima di parlare poi di fare, diremo, di dedicare il resto del libro a due racconti inerenti al rugby. La storia del rugby è una storia particolare, si chiama rugby solo per caso, perché hanno deciso un giorno nella cittadina dell'università di rugby di mettere delle regole ben precise a qualcosa che è sempre esistito. Cioè, da sempre la battaglia più antica del mondo è il gioco della palla.
Palleggio l'ovale piano piano nelle mani, riportando alla mente antiche e piacevole sensazioni. Il contatto con quella pelle tesa non finiva di suscitare in me le emozioni di sempre. Esco in cortile con il pallone sotto braccio. I ragazzini si erano divisi in due gruppi ben distinti. Uno vicino a un canestro di basket aveva cominciato una partitella, mentre l'altro, capeggiato da Nino davanti ad una porta di calcio, si apprestava a tirare dei calci di rigore. Comincio a corricchiare con il pallone, palleggiandolo tra le mani, buttandolo in aria e riprendendolo in volo. Mi giro verso Franco e lo invito a seguirmi. Bene, questo è uno dei passaggi chiave, perché qui vediamo come il rugby si pone nei confronti di altri due sport a squadre molto famosi e importanti come il basket e il calcio, forse il secondo addirittura aggrega e crea un tutto universale mangiandosi tutti gli altri sport, che appunto è anche una violenza in qualche modo, no? Perché non esiste solo il calcio, che ne dici?
Ma il calcio di per sé è un business, no? Come di conseguenza, come tale, viene appoggiato da media, da tutto quello che può essere informazione, chi più ne ha più ne metta. Il rugby, come forse tante altre discipline, è una filosofia, un modo di vita, un modo di interpretare la vita, e la sua grossa diremo particolarità è che è uno sport istintivo. Cioè, i bambini, quando dai ai bambini un pallone in mano, i bambini piccoli, è l'ultima cosa che pensano a dare dei calci al pallone, pensano a contenderselo con le mani.
Esattamente.
Però è molto violento.
Non è assolutamente violento.
Flaminia Marinari è una donna, quindi come tutte le donne vedono la parte fisica dello sport, ovviamente.
Però fisicamente,
avendo io due figli maschi, cioè, ogni tanto gli punge vaghezza di andare a giocare al rugby e li vedo tornare maciullati, pieni di lividi dappertutto.
Allora, io posso dirle questo, che non esiste il andare ogni tanto a giocare al rugby.
No. Dicevo, l'ho anche pensato. Adesso giustamente mi riprenderà su questo. No, è vero, è che viene la voglia di dire ti iscrivo al rugby, anche diventa un po' una moda.
Chiudiamo con una battuta divertente. Mentre mi avvio verso gli spogliatoi, mi affianco al medico sociale per fargli una domanda, che giunti a questo punto è diventata essenziale. Il terzo tempo? Per il terzo tempo riuscirò a mangiare e bere? Le botte che ha preso lo rendono quasi impossibile. Questi scoppia a ridere scuotendo la testa. Non solo birra fredda, solo birra molto fredda. Che ne dici, Roberto? È abbastanza chiara come risposta?
Sì, e questa è un po' una situazione autobiografica di una partita in cui mi è successo un piccolo incidente. Se per piccolo intendiamo, perché allora, per ribattere al discorso della signora
Flaminia,
quando si è dovutamente allenati, la botta, il colpo fa parte del tutto, non è che sia una cosa che non ti permette il lunedì di andare, di riprendere gli studi a scuola o di riprendere il tuo lavoro. Nel calcio o in altri sport i contatti possono essere più violenti, perché non sono solo che delle botte, ma possono essere dei traumi di altro genere.
Roberto, andiamo invece all'ultimo libro, perché prima di salutarci volevo ricordare anche che recentemente è uscito un altro tuo racconto lungo, I viaggiatori della sera, è il titolo al quale io mi sono più avvicinato leggendolo, ma in realtà non è questo, è Andata e ritorno, che è uscito l'anno scorso e è stato presentato il 4 dicembre dell'anno scorso, appunto, alla libreria La Felice, dove, come ben sai, sono subentrato io come proprietario e in qualche modo mi sento molto legato a quell'ultimo evento, perché ha segnato in fondo la chiusura di un'epoca, quasi 50 anni dalla fondazione della Italo Svevo, libreria La Fenice, con gli amici Zorzon hai concluso degnamente, insomma. Ecco, io volevo dire, questo Viaggiatori della Sera che ti citavo è un libro di Umberto Simonetta, che è uno scrittore milanese, ahimè, molto trascurato e dimenticato, che sono tanti anni che, secondo me, merita di riavere notorietà. Ne fece una trasposizione cinematografica Ugo Tognazzi, con un film del 79 che aveva lo stesso titolo, e con lui c'era Ornella Vanoni. Era la storia di due anziani che passavano le ferie, le vacanze, in un luogo in qualche modo che somiglia alla casa per riposo del tuo romanzo, del tuo racconto lungo. E anche lì succede qualcosa, questo passaggio spazio-temporale, questo ritornare indietro negli anni per in qualche modo salvarsi, ma nel film non si salva nessuno, anzi Ugo Tognazzi, il protagonista, viene ucciso dal nipote giocando con la pistola. Nel tuo romanzo, nel tuo libro, che ricordiamo appunto il titolo non è I Viaggiatori della Sera ma è Andata e Ritorno, uscito appunto nel 2012, le cose andranno diversamente. Ma una battuta su questo libro, perché è un libro che in qualche modo non ti somiglia ancora, perché sei più giovane, non credo che passi le tue ferie d'agosto in casa di riposo.
Allora, il libro, come tu avrai visto, il racconto del libro è ambientato nel 2021.
È vero, è vero.
Sì, e quindi
è
proiettato tra 10 anni.
Quando l'hai scritto, insomma.
Il racconto, come avrai potuto notare, è un racconto di fantasia, però con dei allacciamenti a quello che possono essere situazioni autobiografiche.
E che, perché poi si torna al 2011.
E poi si ritorna al 2011, e la finale è proprio questa, il risveglio, cioè, perché praticamente è un sogno di una situazione che magari potrà venire forse tra un po' d'anni, con un incubo, il timore di aver perso la moglie, di aver perso il nipotino, e di rincorrerlo nei meandri del buio. Di un altro mondo, un mondo parallelo, per poi ritornare il risveglio del mattino e riaccorgersi che il risveglio è nel solito letto di casa, con accanto la moglie e con accanto i normali impegni di tutti i giorni.
Roberto, per fortuna il nipotino non spara, ecco, in questo libro.
no, ma io nelle mie cose, per mia fortuna, sono sempre ottimista.
Diamo l'editore, così abbiamo dato la possibilità ai nostri ascoltatori di comprare entrambi i libri, perché per il primo, ricordo esattamente perché ce l'ho qui con me, l'editore Albatros, Amore Ovale, Roberto Metz, invece per Andata e Ritorno l'editore
è Seneca Edizioni.
Perfetto, un caro abbraccio e alla prossima volta che vorrai chiacchierare con noi di carta vetrata. Ciao.
Grazie, buona giornata.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca in studio con voi, assieme a Stefano Scanu e al nostro carissimo Piero Di Nepi.
Eccomi qua, pronto a salutare tutti, bentrovati, bentornati.
Ma bentornato soprattutto oggi a Giovanni Pacchiano. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Giovanni.
Giovanni,
allora,
sei lì?
Giovanni, oggi parliamo di uno scrittore bosniaco che però scrive in inglese ed è emigrato negli Stati Uniti nel lontano 1992. Si chiama Alexander Emon, il suo libro Amore e Ostacoli è stato pubblicato da Einaudi con un'ottima traduzione, veramente ottima, di Maurizio Valmelli. Sono 184 pagine e costa 18 euro. Chiedimi tutto, io sono qua.
Giovanni, intanto una nota, la rubrica si intitola Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci. Credo che mai come oggi si attagli meno all'autore di cui parliamo, perché questo
sì,
è uno dei più grandi scrittori viventi.
Però io direi che in un certo senso c'è una logica, perché in Italia Alexander Emon ha è poco conosciuto.
Sì, credo solo col progetto Lazarus abbia avuto, insomma, una piccola esplosione di lettori, però tra gli appassionati.
Sì, degli appassionati, però non proporzionale alla grandezza dello scrittore. Questo è uno dei grandi scrittori degli anni 2000. Lui dice che i suoi maestri sono Conrad e Nabokov, ma secondo me ogni autore parla degli influssi che ha avuto così in una maniera speciosa. Io ci trovo viceversa sotto molto Dylan Thomas per questa costante autobiografica che percorre tutti i suoi libri e anche questo libro. E poi ci trovo anche Bruno Schulz per la presenza altrettanto costante della figura del padre. Ma comunque, magari dico anche in fretta.
Guarda, Amore e ostacoli immagino ce lo puoi tranquillamente raccontare, perché poi il bello dei libri di Amon naturalmente è nella qualità della scrittura, nella grandezza dello sguardo.
Sì.
Io onestamente lo trovo uno scrittore davvero molto onesto, uno che non si allontana mai dalla propria patria sentimentale, chiamiamola così. Però ecco, è stato sempre pubblicato da Einaudi in Italia. Io
certo.
Spero che raggiunga un pubblico più vasto.
Raccontando il libro, magari, ecco, mi sembra di intuire, diciamo, ai nostri ascoltatori, per chi si accostasse la prima volta a questo scrittore, una biografia tormentata. Quindi, se ha lasciato la ex Jugoslavia nel 92, dobbiamo immaginare una vicenda molto, molto particolare, che forse vale la pena di raccontare. E poi due parole sulla traduzione, perché volendo usare le battute, un tempo si diceva che le persone qui a Roma parlavano romanesco con un forte accento inglese, quindi trovare una persona che sa tradurre bene e la scrittura viene resa anche da una traduzione all'altezza non è così normale ormai, dico giusto?
No. Amon è un autore difficile da rendere dal punto di vista della scrittura, e la traduttrice ci riesce molto bene. Quanto alla vicenda tormentata, bisogna dire che Amon, che qui racconta un po' tutta la sua vita, dall'infanzia fino all'oggi, è arrivato in America nel 1992, ma proprio prima dello scoppio della guerra in Bosnia, per cui sicuramente il libro è attraversato da un senso di colpa costante, perché in fondo lui se l'è cavata, mentre i suoi genitori sono arrivati un paio d'anni dopo in America, hanno visto gli orrori della guerra. Poi comunque nel libro lui racconta di più di un suo ritorno in Bosnia dopo, al tempo della pace, e Sarajevo è completamente diversa, Sarajevo dove è nato è completamente diversa e completamente uguale. Però io direi che tutto molto lieve, molto leggero, raccontato con molta ironia. E poi devo dire ai lettori che c'è un capolavoro in questo libro, che è l'ultimo racconto, l'ottavo, Le nobili verità del dolore, perché è una divertentissima parodia di un suo incontro, non so se vero o immaginario, avvenuto a Sarajevo dopo, quando la pace è ritornata, con uno scrittore famoso, Dick McAllister, nostro grande scrittore, dice lui, e sotto l'immagine di questo McAllister c'è uno degli scrittori che io in assoluto amo meno, per cui ho provato una grande soddisfazione, che Cormac McCarthy, di cui Amon parla facendo risaltare lo stile pomposo e a un certo punto inventandosi addirittura delle piccole parti di scrittura riferite a questo McAllister. Questo mi ha dato una grande soddisfazione, perché io veramente non sopporto, credo di essere uno dei pochi, però di andare controcorrente lo stile di McCarthy.
Senti Giovanni, una domanda: questo omaggio a Conrad, dobbiamo immaginarlo non un omaggio alla scrittura dedicata al mare, ma forse, così vado a intuito e magari di una sciocchezza, è l'omaggio a uno scrittore di origini polacche che scrive uno degli inglesi che scrive in lingua inglese in maniera assolutamente magistrale ed è considerato un modello di letteratura oltre che di lingua inglese, e quindi questo suo provenire dall'area balcanica e scrivere un inglese perfetto lo riconduce in qualche modo a Conrad come esperienza letteraria, secondo te?
Ma lo stile è tutto diverso, però, perché...
No, dice per la padronanza dell'inglese, intendo dire.
Per la padronanza dell'inglese, certamente, perché anche Conrad dovette doveva inventarsi una lingua che non possedeva completamente. Adesso poi non so quanto sia dovuto alla bravura della traduttrice, ma qui c'è una leggerezza che non c'entra niente con lo stile di Conrad. Conrad è uno stile tormentato, complesso. Qui l'impressione è che Eamon voglia autocurarsi in un certo senso, sdrammatizzando tutta quanta la sua vicenda e trasformandola in scrittura, ma in scrittura lieve, ho detto, in scrittura ironica, e soprattutto in scrittura avvolgente e coinvolgente, perché da quando inizia il libro, nel primo racconto in cui lo vediamo adolescente nello Zaire, perché il padre era un piccolo attaché di ambasciata, all'ultimo racconto dove si torna a Sarajevo con l'incontro con questo pseudo McCormack, lui si diverte, si diverte molto, e contemporaneamente quando parla del padre ne parla con affetto, con dolore. Il padre era andato a finire addirittura in Canada, se non ricordo male, nell'Ontario. Il padre a un certo punto si era messo a lavorare in fabbrica, lui che era un attaché. Cioè, insomma, è uno scrittore dalla storia tormentata e che però sa raccontare questa storia senza piangersi addosso.
Giovanni, grazie davvero, ti ringraziamo per averci parlato dell'ultimo libro di Alexander Eamon. Ti diamo appuntamento alla prossima settimana con la consueta rubrica. Un abbraccio.
Ciao.
Alla prossima.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Giuliano, bentornato con noi, come stai?
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, tu sai che noi amiamo molto la poesia e oggi è tornato a trovarci Stefano Scanu, che poi leggerà anche una sua poesia tratta dalla Silloge che recentemente ha pubblicato per Perrone, ma prima di tutto Giacomo Romagnolo, che è un giovane di Asti che ha vinto il concorso internazionale Città di Acqui Terme. È con noi Giacomo Romagnolo? Ancora no, lo stiamo cercando, ma fra pochissimo appunto da Asti ci raggiungerà e potremo leggere anche la sua poesia La pioggia. La pioggia, oppure la vuoi già leggere tu? L'hai con te?
Io ce l'ho, sì.
Allora...
Ma lui non è in linea, Giacomo?
No, siete caduta la linea, lo stiamo chiamando adesso. Ma vai pure con la poesia, con la pioggia.
La pioggia, sento la pioggia cadere sul mio viso, è un suono lento, dolce, ritmico. Vedo la pioggia cadere dal cielo, è un'immagine delicata. Mi perdo nel suono della pioggia mentre osservo la sua cadenza. Vorrei essere una goccia, posarmi su di un fiore, cancellare tutto ciò che è triste e creare un mondo migliore, un mondo di pioggia colorata.
Bene,
spero che abbiamo recuperato Giacomo.
Ci sei?
Ci sono. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Un po' di emozione, lo capiamo, hai solo 13 anni, siamo veramente molto colpiti, insomma, da questa tua sensibilità e giustamente hai avuto il riconoscimento che meritavi.
Io vorrei fare una piccola riflessione, perché parliamo tanto di libri che riguarda direttamente ragazzi come Giacomo. Molti anni fa ho fatto un'inchiesta come si impara a non leggere, dove veniva fuori la responsabilità della scuola nel non insegnare a leggere,
forse addirittura leggi, far odiare la poesia,
quindi leggi e poi ti interrogo, leggi e fai fammi il riassunto
o manda a memoria,
manda a memoria, ecco, di Nepi, sono sicuro che che fustigatore di costumi.
Piero, una tua battuta, sei chiamato in causa.
No, sì, quando i professori sono diseducativi, nessuno è diseducativo come un insegnante, però dico, quando i professori sono diseducativi, nessuno riesce ad essere diseducativo bene come un insegnante e tutti capi, però poverini, quelli che si danno da fare, mi chiamo fuori naturalmente perché sono in quiescenza, ammesso che sia riuscito veramente a darmi da fare, cioè insomma, quelli si danno da fare poi a leggere insegnano, ci rifugiamo nei classici, ecco, diciamo
sì.
Così.
Allora, io sabato 6 settembre, in occasione del, sono andata a ritirare il premio nella città di Acquiterna, nel pomeriggio ho assistito a una conferenza stampa di Jumana Haddad, che è stata nominata ambasciatrice del Comune di Napoli. Lei ha sottolineato come non solo i ragazzi, ma anche gli adulti non leggano. Gli adulti ritengono che la poesia sia troppo difficile, mentre i ragazzi non sono stimolati perché trovano la poesia troppo difficile. I professori impongono di studiare tante poesie a memoria, quindi la poesia diventa un terrore per i ragazzi. Devo studiare una poesia, è quasi come un obbligo, un terrore. Per quello che ai ragazzi non piace la poesia e non piace neanche leggere.
La poesia o in generale?
Questo è un problema che riguarda la poesia, mentre leggere trovano troppo noioso, preferiamo vedere un film, proprio perché secondo me gli insegnanti non riescono a invogliare i ragazzi. Per noi, riguardo personalmente, è un problema che non ci riguarda, perché noi abbiamo un insegnante di italiano molto brava, che ci fa leggere molto.
Giacomo, una domanda che mi viene spontanea, ma tu con questa sensibilità, con questa dolcezza che possiedi, sicuramente hai usato per sedurre qualche persona che ti è cara la poesia, oppure non hai ancora usato il mezzo di Cyrano de Bergerac, insomma, di conquistarle con la parola?
No, io con la poesia ho dedicato un po' di tempo fa una poesia a mio nonno, 2 anni fa, mio nonno che è mancato proprio io quando ero a Parigi.
Quindi non l'ha potuta leggere purtroppo?
Non l'ha potuta leggere, io ho dedicato a lui questa poesia, proprio perché è un mezzo, secondo me uno dei mezzi più comunicativi, anche se non piace.
No,
però,
non è vero che non piace, non è vero Giacomo, ti assicuro che purtroppo rotto il muro dell'indifferenza, la poesia è qualcosa che non è facile, non è quasi possibile arrivare oltre la poesia, qui arrivano addirittura dei gabbiani che ci danno delle sensazioni di mare, ma in realtà è la suoneria del telefono di Piero Di Nepi che però casca a fagiolo, in qualche modo ci dice come il gabbiano Livingstone, attenzione che tutto è poesia, tutto vuole essere in qualche modo...
La natura è poesia, basta che uno esca, io abito ad Alessandria che non è proprio massimo...
Ma noi l'amiamo molto quelle terre, poi abbiamo anche un nostro corrispondente, Paravagna, che ci parla sempre di Alessandria e della sua provincia, poi per chi lo sa Casale Monferrato è ancora più importante nel campo dell'editoria che sì. La sede di Gutenberg è stata praticamente il primo nucleo palpitante dell'editoria moderna.
Ma ad Alessandria è nato Umberto Eco, quindi...
È anche nato Umberto Eco, il più grande scrittore contemporaneo italiano, vivente forse.
Insomma, oggi è un grande elogio al Piemonte, Alberto.
Assolutamente, abbiamo portato qui con noi un bel gorgonzola che viene da Novara e ce lo spalmiamo su delle tartine fantastiche.
Noi siamo qui e vi porteremo un tartufo, io e Giacomo vi porteremo un tartufo.
Ok, grazie.
Vi saluto caramente e faccio soprattutto in bocca al lupo a Giacomo.
Io vi volevo fare i complimenti perché ho letto che la radio è sovvenzionata dallo Stato, quindi...
No, non è sovvenzionata dallo Stato, ha dei contributi per quanto riguarda l'informazione, ma non nella sua complessità. È una radio che si occupa moltissimo di informazione, non è una radio politica perché dà voce a tutte le posizioni politiche, però è espressione di un movimento
però
culturale e politico. Sì, sì. Ci sono stati riconosciuti naturalmente dei meriti, ringraziamo il presidente, il direttore, naturalmente ricordiamoli perché non tutti lo sanno, parliamo di Sorace. e Moretti, e Renato Sorace e Marco Moretti. Ma concludendo, una poesia a questo punto di un ragazzo più giovane di te, ma tu non smettere di scrivere. Stefano Scanu, tappeto musicale e la voce a Stefano Scanu.
Tutta coscienza, qui si dorme ancora, negli spigoli, appena friabili, come il calcare intorno ai pensieri a quest'epoca della notte. E come preme la forza, la sua gravità sul sintagma, sulle addominali mute quando la luce arrugginita ha già fatto polvere. Le posture scomposte, poi arrese al sonno, cedono orme nel buio, alto e denso, scivolato, che odora di mandorla a quest'epoca della notte. Cedono anni, onte e famiglie e qualche colore dimenticabile.
Oh, grazie Stefano, e passiamo subito all'ospite del giorno. Bentornato a Radio Città Futura, a Lorenzo Renzi.
Grazie, grazie del vostro invito.
Allora Lorenzo, finalmente siamo in produzione di questo film di cui avevamo raccontato gli albori, no? Qualche mese fa, Maremma Amara, raccontacelo un po'.
Maremma Amara, sì, grazie alla Michel Production Group che ha avuto l'amore e la cura di permettermi di dare vita a questo sogno che è diventato prima parola e poi ci auguriamo bellissime immagini. Siamo molto certi di questo perché siamo supportati della direzione della fotografia di Franz Pagot, che è un premiato con la Palma d'Oro a Cannes. Abbiamo un cast molto interessante, tra i nomi spiccano Marco Messeri, Barbara Enrichi, Giovanna Di Rauso e abbiamo anche Andrea De Rosa. Abbiamo tutte, diciamo, le carte in regola per fare del cinema che oggi è diventato estremamente difficile, quasi miracoloso. La nostra storia è una storia che ha un grande risvolto sociale in quanto fotografa le vite di due ragazzi, uno dei quali è affetto da sindrome di Down, che sarà interpretato dall'egregio Valerio De Martino, che lavora alacremente sul testo da 4 mesi. E quindi, diciamo, il mio plauso va a lui, che è l'elemento cruciale del nostro racconto.
Senti, partiamo dall'inizio, perché un film viene pensato, ma poi immediatamente viene scritto.
Esatto, esatto. Sì, dalla scrittura nasce tutto. Quindi io ho avuto la fortuna di collaborare con Giovanni Lembo, il mio editor, che tra l'altro si scusa, ma per motivi, diciamo, di produzione non è presente oggi. E mi permetto di leggere alcune, diciamo, alcune parole che lui ha voluto scrivere appunto per descrivere questo passaggio di scrittura. Sono state sessioni di scrittura anche dolorose a volte, soprattutto quando dovevamo deludere un personaggio, metterlo in una situazione difficile. Per me questo è il segno che i personaggi vivono. Solo in questo modo possono far provare emozioni allo spettatore. Allora, premesso che io sono ancora più duro di così, ovvero che per me non c'è vita al di fuori del cinema, questa è la citazione di un regista al quale io sono molto legato, che è Bruno Mattei, che non c'è più e che è un sopravvissuto del cinema di pancia e di stomaco di altri tempi, e è vero, sì, la scrittura è un percorso anche doloroso quando deve poi sacrificare alcuni passaggi per motivi produttivi, passaggi a cui ci siamo affezionati sia io che Giovanni, ed è chiaro anche che ci sono stati dei contrasti che professionalmente abbiamo risolto, dai quali fortunatamente sono diciamo nate diciamo dei racconti, sono nati dei racconti ai quali non avevamo neanche, diciamo, lontanamente pensato di arrivare, e il film ha avuto una sua vita, non è più, diciamo, un film né mio né suo, ma è un film che ha una sua vita, e in questa vita appunto esistono, coesistono sempre da scrittura di Giovanni, personaggi bizzarri e umanissimi, alternanza tra comicità e dramma, sentimenti universali, una struttura flashback che mantiene sempre alta l'attenzione. Io penso che sarà un piacere per lo spettatore seguire i protagonisti nelle loro avventure, così come è stato un piacere per noi immergerci nelle storie di questo paesino della Maremma. E su questo arrivo al terzo protagonista, che è la Maremma stessa, quindi diciamo la bellezza, l'ingenuità che viene raccontata attraverso gli occhi innocenti di bambino non cresciuto di appunto Alberto, che è il personaggio di Valerio De Martino, che ci racconta un mondo fatato che forse non c'è più e che vale la pena, almeno a mio umilissimo parere, ricordare e rivivere.
Guarda, in letteratura non è soprattutto negli ultimi anni, mi ricordo un libro straordinario dell'inizio del 2000, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, qui c'era questo ragazzo con la sindrome di Asperger che appunto indagava alla sua maniera, no? Gli occhi, lo sguardo filtrato da questa debolezza della malattia. Però ecco, un'ultima domanda sulla scrittura vera e propria del film. Insomma, è chiaro che si sacrifica sempre qualche cosa, no? Perché poi il confezionamento di un prodotto che, malgré lui, deve essere comunque commerciale, no? Richiede un qualche momento doloroso. Ecco, tu hai parlato di dolore nel dover deludere un personaggio. Ci sono dei momenti in cui c'è una reciproca delusione, o c'è stata fra te e lo sceneggiatore Lembo nel dover togliere qualcosa a cui uno dei due era particolarmente affezionato?
Sì, è una cosa che è successa anche molto di recente, ahimè, per motivi produttivi, al fine di restare entro le 4 settimane di girato, abbiamo sacrificato una scena molto forte visivamente, alla quale io e Giovanni eravamo molto legati, ma ho dovuto, diciamo, prendere una decisione e quindi ho premesso alla bellezza, diciamo, visiva del racconto, la bellezza narrativa. Quindi,
questo ci apre una direzione che vorrei approfondire più tardi, di nuovo quando saremo di nuovo con te in studio, è proprio questa dimensione del cinema come industria, soprattutto come macchina, quindi quanto contano certe esigenze che sono smaccatamente produttive contro le esigenze estetiche vere e proprie. Ma ne parleremo tra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e un piccolo dettaglio che sta cambiando per i nostri ascoltatori affezionati di Firenze, di Pisa, di Livorno, di Bari, che ci trasmettono in diretta, e naturalmente a Roma. Cambierà qualcosa, il palinsesto nuovo di Radio Città Futura prevede che la nostra diretta sarà sabato alle 16:30. Per la domenica andremo in replica una mezz'oretta prima, quindi per chi ci vuole riascoltare alle 10:30 potrà risentire la puntata con le stupidaggini o le piccole facezie che ci vogliamo dire il sabato, insieme con Piero Di Nepi, naturalmente, Flaminia Naro e Fabrizio Patriarca, grande amico e conduttore. Sempre alla regia Michele Lucas, ma oggi abbiamo Roberto Paravagna che da Alessandria ci porta sulla Senna, perché attraverso i grandi impressionisti, i pittori impressionisti francesi, rivediamo quei luoghi che in qualche modo sono impressi in modo indelebile nelle nostre retine. Che cosa succede? Chi è l'autore di questo libro? Lo scopriremo piano piano con Roberto Paravagna. Parliamo di Mario Franchini, che per le edizioni dell'Orso ha pubblicato appunto Un soffio di vino sulla Senna, che non è il vino che si beve, ma è qualcosa di divino,
di mistico.
Dunque, Roberto,
gli alcolici erano frequentati dagli impressionisti, quindi un sorso sulla Senna va benissimo. Sono Piero Di Nepi, buongiorno.
Ciao Piero, ciao Alberto, un cordiale saluto agli ascoltatori di Carta Vetrata. Non c'è nulla di alcolico nel titolo, quindi soffio di vino sulla Senna, ma è veramente qualcosa di particolare.
Non è Super Ciucca, ecco, non è Super Ciucca dal soffio mefitico.
No, è un libro molto interessante che è stato presentato di recente, sarà ancora una volta presentato prossimamente a Sera Valle Scrivia. L'autore Mario Franchini è nato a Garbagna, una località in provincia di Alessandria, vive a Novi Ligure. Ha pubblicato di recente questo libro con l'edizione dell'Orso,
ed è un viaggio in sostanza nella storia dell'arte, a mio avviso, ma soprattutto nelle atmosfere particolarmente cari agli impressionisti francesi. È un viaggio che Franchini ha compiuto, peraltro, credo, molto spesso, perché so che dai luoghi nei quali vive ogni tanto si assenta, ed è un assente assolutamente giustificato in questo caso, proprio per ripercorrere i paesaggi che poi ritroviamo nelle tele più importanti, quindi le tele in questione, Monet, Renoir, Degas.
Ma hai scoperto nella vita reale qual è l'alter ego di questo scrittore? Nel senso, Mario Franchini cosa fa per vivere? Volevamo sapere, sai, queste cose, noi siamo un po' dei birichini, come un po'...
Quindi abbiamo un editore che ci dice che per definizione non si può vivere di scrittura, questo è interessante.
Sì, non si può vivere di scrittura, io so che è in pensione. Ad essere sincero, ovviamente non ho fatto molte indagini sulla vita attuale di Franchini. So per certo, per collegarmi al tema di cui parliamo, che veramente va in Provenza. Tra l'altro, siccome è uno scrittore prolifico...
È una bella pensione, quindi non è proprio...
È una bella, sì, sì.
Non direi, è quella sociale, direi, sì. Ecco.
No, non è... Che probabilmente, se la sociale è ancora 458 euro al mese, mi pare qualcosa.
Sì, in Provenza prendi forse il sapone di Marsiglia per lavarti, ma non
forse magari puoi passare a Grasse, in quelle località, per i profumi, magari prendere qualche profumino,
i campioncini.
Comunque ci lasciate con la curiosità di quello che faccia in realtà Mario Franchini.
Ma non si sì, sa. Guarda, sapevo che per certo che era in pensione, quindi lo confermo.
Perché ha scritto tantissimi libri, vogliamo citarne qualcun altro?
Sì, ma guarda Alberto, a proposito del discorso della Provenza, so che lui ha scritto tra l'altro Vagabondaggi Provenzali, primo, Vagabondaggi Provenzali, secondo e anche terzo, sempre per l'edizione dell'Orso. Di Alessandria, quindi credo che là ci vada spessissimo, oltre ad essere informato sulle Terre del Giarolo, perché le Terre del Giarolo è una delle sue recenti pubblicazioni del 2011, sempre per le stesse edizioni. Però prometto che quando lo incontrerò a Serra Valentina...
Cos'è il Giarolo? Chiederò, aiutaci un po', che cos'è il Giarolo?
La zona, il Giarolo qui è una... è un rilievo collinare, una piccola collina, neanche tanto piccola, quindi le terre del Giarolo sono le terre che stanno intorno a questo monte. E quindi è una persona che gira moltissimo.
Scusa Roberto, torniamo un attimo al libro. È un libro di scrittura, un libro anche di raccolta di immagini, di fotografie dei luoghi come erano allora e come sono oggi, perché la pittura impressionista è veramente una pittura che non può essere compresa a prescindere dal luogo in cui il pittore lavora, in cui raccoglie appunto la prima impressione. Cioè è noto, no, che io adoro la pittura di paesaggio arcadica, però un paesaggio arcadico del 600 e del 700 non è mai riconducibile al luogo preciso, mentre la pittura impressionista non può essere, diciamo, letta se non attraverso il riferimento a un luogo preciso. Quindi ma è un libro di scrittura o un libro anche di immagini?
No, è soltanto un libro di scrittura. Lui attraverso queste numerose occasioni nelle quali è andato lì ha cercato di sintetizzare, ma in maniera comunque estremamente capillare, la realtà delle località. Quindi c'è alla base il fiume Corso d'Acqua, quindi c'è alla base la Senna, che ritroviamo spesso ovviamente, ma anche gli argini che vengono descritti, i prati, gli scorci di ambientazione naturale. Non ci sono fotografie, non è un libro fotografico, però ha trovato questa possibilità di raccontare in maniera estremamente interessante i luoghi che poi ritroviamo nelle tele.
Lui riesce sostanzialmente a trasferire quelle sensazioni che i pittori impressionisti hanno provato, parafrasando Monet, che indicando la campagna provenzale diceva ecco il mio atelier. Franchini è riuscito in un certo modo a traslarlo nella scrittura.
Ricordiamo a tutti che non stiamo parlando di Antonio Franchini,
di Mario Franchini.
Ecco,
Mario
Franchini. Sono arrivate delle telefonate, perché siccome lui è un pezzo grosso di una grande importante casa editrice, molti pensano siano parenti, invece no, assolutamente nulla, perché Antonio è napoletano, quindi
No, Mario Franchini, questo autore che vive a Novi Ligure, è nato appunto a Garbagna.
E vediamo dalla redazione, ci stanno mandando delle notizie che su Novi Ligure lui si sta praticamente occupando del piano strategico per il 2020, perché sì, la città si sta rinnovando, allargando. Quindi Novi diventa nuova ancora di più. Questo è un po' un gioco stupidino di parole, però insomma sarà la terza edizione di Novi Ligure.
Sì, perché naturalmente adesso usciamo un po' dall'aspetto prettamente letterario, andiamo sull'aspetto urbanistico, perché ovviamente la città, che negli anni è diventata ovviamente più grande, va incontro, l'amministrazione va incontro a una serie di polemiche ogni volta che si tratta di rinnovare, perché ovviamente, e ripeto sempre questo verbio, ma è al centro dell'attenzione. Le polemiche sono forti, ma ovviamente la vita va avanti, quindi è chiaro che bisogna...
E poi Novi Ligure ha bisogno di un maquillage, insomma, in qualche modo quel terribile delitto l'ha messa un po' troppo sotto
traccia. Beh sì, purtroppo,
no?
È rimasta tristemente famosa, sì, per quel fatto.
E poi non è in Liguria, diciamolo, è in Piemonte, storia nota.
Sì, i fatti di qualche anno fa, sono tanti, i fatti di qualche tempo fa l'hanno messa in questa luce bruttina, però insomma è chiaro che...
Anche perché non è una città violenta assolutamente.
No, non è una città violenta, è una città che da cittadina ovviamente ha preso...
Era l'84, sì, mi dicono addirittura, possibile?
No, sono passati molti anni.
No, il caso di Novi Ligure è del 2001, credo, del 2000.
Sì, forse è più recente.
Non ricordo esattamente, ma era appena passato il 2000.
Sì, sì, era passato.
Mi pare.
Ma tornando a Franchini, quindi c'è un po' una duplice anima, no? Un'anima che si dà da fare, ecco, un po' politica, e poi quest'anima estremamente poetica, raffinata, romantica, che ripercorre...
Direi di sì, perché mi pare che quest'animo qua traspaia chiaramente da questo testo.
Dal saggio,
che si legge,
sì.
Che si legge anche piacevolmente. E tra l'altro, approfittando di questa vena poetica per descrivere i luoghi cari e gli impressionisti, c'è anche, non dimentichiamolo, uno spunto per un itinerario di viaggio, quindi strizziamo l'occhio al Ministero per il Turismo francese, in questo caso, se mi consentite, perché ne sarà anche lieto, gli stiamo facendo un pochino di pubblicità. Quindi itinerari letterari, ma itinerari anche prettamente turistici, perché a spasso per la Provenza, a spasso per la campagna francese, a spasso per, come dicevo appunto prima, dei fiumi, è un modo per passare una prossima estate, visto che questa oramai
rigorosamente a piedi, anche questa volta sempre come errabondi, come
oppure
vagabondi.
Anche Ambato navigando le increspature di questo fiume e ricordando questi dipinti che illuminano l'anima ogni volta che li guardiamo.
Vi consiglierei potrebbe essere interessante anche l'itinerario in bicicletta, perché no, oltre che a piedi anche la bicicletta può andare, credo possa andare abbastanza bene.
Grazie Roberto.
Allora sì, guardavo se avevo ancora una
concludi pure.
Da ricordare, a proposito di, io chiuderei la parentesi con Franchini, se ho ancora qualche secondo a disposizione.
Prego.
Per ricordare il premio vinto alla 31ª edizione del premio Cava dei Tirreni per il Toieste di Izzo, del quale avevamo parlato.
Era candidato anche allo Strega, era stato proposto.
Allo Strega, esatto, esatto. Infatti ne abbiamo parlato nell'edizione precedente, quindi c'è da fare ovviamente le nostre felicitazioni per la vittoria, questa 31ª edizione del premio Cava dei Tirreni.
Il secondo premio al Sud, sottolineiamolo.
Grazie ancora.
Grazie a voi. A risentirci a presto.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie. Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati ai nostri amici Lorenzo Renzi, che viene da Manciano, non da Firenze, ma chissà, questo con cognome che ha molto di romano, perché sappiamo Via Cola di Rienzo è una delle strade che ci vuole ricordare il grande condottiero che rese la città di Roma indipendente, governò, ma fece purtroppo una brutta fine, perché governò Roma e lo Stato Pontificio, ma poi fu tagliato a pezzi e buttato nel fiume.
Tra l'altro molto amato dai filologi, Cola di Rienzo.
Anche da Mussolini.
C'è un documento che tramanda questa sua abitudine di scrivere, di siglare i documenti con una penna de fino a Riento, e tutti i manuali di filologia dicono: ah, questa è una testimonianza importantissima dell'uso degli strumenti di scrittura.
Esattamente. Ma Lorenzo,
eccolo qua. No, io prima chiedevo a Lorenzo quanto pesano le esigenze produttive rispetto a quelle artistiche quando si fa un film.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori però di che film parliamo.
Maremma Amara.
Maremma Amara, che sta per iniziare a girare nella sua città di Manciano, ed è la storia toccante di un amore tra due fratelli, quindi un amore fraterno, non un amore di carattere diverso, ma esiste anche la parola amore molto intensa tra i fratelli, quindi non solo Caino e Abele, non solo Romolo e Remo, ma anche invece e soprattutto, per poi ricordarli per molti anni, speriamo, Alberto e Giulio. Quindi Alberto e Giulio sono due fratelli. Non si sa se sono solo loro due in famiglia, ma quello che è vero è che sono molto uniti, c'è una simbiosi molto forte, fino a quando qualcosa si rompe. Uno dei due, Alberto, è affetto dalla sindrome di Down, l'altro è appassionato di musica rock. Ma al di fuori di questi piccoli dettagli c'è un mondo, c'è la piccola provincia italiana, c'è la Toscana, ma c'è in fondo i sentimenti che nella nuova famiglia allargata per quanto si voglia coinvolgono due praticamente quasi coetanei, perché la differenza fra Giulio e Alberto è di pochi anni.
Esatto, di pochi anni, addirittura Alberto è il maggiore, quindi parte, diciamo, del racconto verte proprio su quello, ovvero sul fatto che Giulio, il minore, dato, diciamo, un padre violento, molesto, che abbandonerà la famiglia, deve occuparsi di un fratello e deve esserne anche padre.
Quindi padre del più grande.
Esatto. Era un po' questo, diciamo, il contrasto al quale era anche molto legato il mio sceneggiatore, Giovanni Lembo.
Quante volte succede che proprio dopo un figlio che non nasce come si vorrebbe, ma che amano almeno molte famiglie come gli altri figli, invece in alcune famiglie questo rompe i rapporti. Infatti il padre, giustamente, la sceneggiatura è stata studiata in modo impeccabile, disgrega l'unità. E il secondo figlio, che in qualche modo riscatta anche l'orgoglio di padre, perché è bello, è vivo, è come lo avrebbe voluto lui, si mette a fare il padre al posto del padre che scappa, quindi una figura che diventa latitante, ma che è effettivamente centrale, perché in qualche modo Giulio è il papà di Alberto, è il padre di Alberto.
Esatto, lo diventa. E dal peso, diciamo, di questa responsabilità si determina poi, diciamo, un'andata via sua, eccetera, eccetera. Tra l'altro padre che verrà interpretato, il ruolo di Ezio, da un enorme Cesare Bocci, che ha avuto una cortesia e un amore enorme per questa scrittura e del quale io
e di un personaggio scomodo.
Lo ringrazio. Esatto, sì, un personaggio decisamente non risolto e comunque, secondo me, sbattere il mostro in prima pagina e quindi far vedere quanto si possa essere duri e caustici e cinici nei confronti di una persona diversa o di una persona più debole aiuta a
ricordiamo
esorcizzare.
Quante volte, per esempio, l'immenso Tony Servillo ha dovuto ricoprire, per dimostrare la sua bravura, dei ruoli da antieroe, quindi da antagonista. Perché? Perché il grande attore in qualche modo viene sfruttato spesso in questi ruoli. Il bello, anche se non sa recitare, è invece sempre messo a fare il protagonista.
Tra l'altro negli ultimi 10-15 anni Lorenzo, molto romanzo italiano e molto cinema italiano, si sono occupati proprio di questi legami familiari, di fratellanza.
Ricordiamolo, che tu
scomode.
Sei anche attore, infatti.
Sì, sono attore, ricopro un piccolo ruolo nel mio film.
Ma tutti si ricordano di te, in particolare una battuta che vuole ricordare Fabrizio.
No, dai,
temo Fabrizio moltissimo.
No. Beh, noi siamo.
Ma la curiosità dei nostri ascoltatori deve essere
dello sceneggiato di romanzo criminale. Ma Lorenzo l'abbiamo già presentato.
Allora, Lorenzo, dai, ripeti la battuta storica.
Ti costringe.
Ha preso io, so Sergio. Ma che non ti ricordi più? Più o meno questo, più o meno questo.
Magnifico, magnifico. Una grande scena.
Belle
grande
doga,
scena.
Belle doga.
Ascolta, no, veniamo veramente all'argomento che ti dicevo.
Esatto.
La sopraffazione di un'esigenza contro l'altra.
Esatto. Ecco, la soluzione di questo è, dipende esclusivamente dal produttore. Io ho la fortuna di avere come produttore Angelo Di Stasio, che è
un ottimo nome, è uno dei più importanti, coraggiosi anche in passato.
Esatto, che innanzitutto è un musicista, è stato un producer musicale e quindi ha avuto l'attenzione di seguire la linea musicale del racconto, e quando mi ha fatto ascoltare le musiche che ha commissionato, la soluzione ce l'avevo di fronte.
Perché Giulio vuol fare il musicista.
Esatto, ha colto in pieno quello che è il sentimento che trapela dal racconto, dalla sceneggiatura, e quindi ha avuto in punta di piedi tutta la cortesia e l'ascolto nei miei confronti affinché il mio film non venisse danneggiato da esigenze di produzione. Questa è garanzia.
Ma l'idea del film risultato. È tua, quindi?
Sono l'autore, sì, l'idea del film è mio. Ho fuso fondamentalmente due cortometraggi che avevo in testa e
quindi sei anche in qualche modo partecipe in modo concreto della sceneggiatura.
Decisamente, sono sceneggiatore e autore. E
da solo?
No, in sceneggiatura siamo io e Giovanni Lembo, che oggi non è potuto essere con noi.
E lo aspettiamo per ringraziarlo anche di questa difficile operazione di fusione, no? Tra due temi così forti.
Glielo dirò, mi permettimi di fare proprio, diciamo,
devi.
Un ringraziamento enorme al mio preziosissimo aiuto regia, che è lì che ci sta inquadrando, che è Giuseppe Costantino, persona meravigliosa.
Tutto lo staff è toscano oppure hai pescato un po' ovunque?
No, lo staff ha tante sfaccettature, e c'è questo parallelo, no? Tra le tante sfaccettature della sceneggiatura, anche il nostro staff è molto variegato. Serena Marcon è l'ispettore di produzione, è veneta, de Venezia, e anzi credo di Verona, poi non so se su questo appurerò e vi saprò.
Che non ha niente a che fare col Marcon più famoso?
No, abbiamo anche la mia segretaria d'edizione è Valentina Tomasetto ed è Brianzola, e Franz Pagot, direttore della fotografia, è un veneto che vive da 30 anni a Londra. Ci sono varie.
Bene.
Romano Vero c'è, l'assistente di produzione Riccardo Ruggeri, Romano Decore, e forse rappresenta la vena criminale, la vena di romanzo che c'è in me.
una continuità
la ritrovo in lui.
Beh, ci portiamo sempre una goccia del trascorso nelle cose nuove che imprendiamo.
Quanta emozione nel sentire crescere questo amico che sta diventando giustamente protagonista anche della scrittura, non
ma
solo dell'interpretazione.
Ma guarda, è straordinario. Poi sai, a me interessava sì soprattutto il lato della scrittura, però poi vedere passo dopo passo, col tempo, anche gli ostacoli che si trovano, vero Lorenzo?
Esatto.
Insomma, gli inciampi che ci sono sul cammino. Guarda Alberto, io insieme a Lorenzo sto scoprendo che oggi fare un film in Italia è una cosa che richiede una dedizione assoluta, un coraggio fuori dal normale, anche una buona dose di fortuna nell'incontro con un produttore che sa capire, sa ascoltare, sa cogliere le vibrazioni della scrittura che gli sottoponi. E poi c'è la parte più importante, cioè tutto questo mondo che viene pensato e poi messo su carta ad essere tradotto in immagini che abbiano la giusta potenza, soprattutto in un caso come Maremma Mara, credo anche la capacità di evitare ogni forma di compiacimento, di esasperazione, di
autobiografia, ma non autobiografismo.
Sì. E diciamo che ecco, su quello credo che Lorenzo lavorerà molto.
Chiudiamo la nostra puntata ricordando due amici che ci hanno lasciato per raggiungere il paradiso, perché lì sicuramente ci stanno salutando. Il più vicino a me è Gianluigi Melega, che sono felice di avergli regalato prima della sua scomparsa l'altro ieri a Venezia le bozze del suo libro enorme, più di 1500 pagine, che uscirà entro la fine dell'anno per Marsilio, e col quale ho collaborato anch'io alla stesura e sarà in coedizione, e un caro amico che è il papà di Cristiano Draghi, che anche lui ieri sera non ha resistito all'ultimo attacco di ictus.
Ma e anche per lui stiamo curando un libro.
Esattamente, in particolare te come West End.
Esattamente, quindi Un grande saluto a tutti e due, a Gigi Melega.
E a chi resta, diamo l'appuntamento naturalmente per sabato prossimo, perché la diretta sarà sabato alle 16.30 e la replica invece che alle 11 di domenica alle 10.30.
Si cambia il palinsesto. Ringraziamo Lorenzo.
Lorenzo, quando pensi che possiamo vedere qualche...
Allora, questo non ve lo so dire, ma dal 1° ottobre siamo sul set, il posto migliore dove... un regista si possa trovare, e quindi diamo il via alle danze, sì, a Manciano.
Sarà lì dove deve essere.
Crepi.
Tanta merda.
Merda, grazie. Grazie, merda.
Un saluto a tutti.